Quindi siamo all'ottavo incontro. Bene, ci alziamo in piedi. Stasera abbiamo una buona camminata, però ecco, cercherò di arrivare dove riusciamo ad arrivare e il resto lo faremo, insomma, ecco, quindi non voglio neanche precipitare le cose, vorrei concluderle entro un certo tempo di giorni, ma ci prendiamo il tempo che serve, anche se stiamo su poche righe, però c'è tutto anche un mondo, va bene. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. La forza che chiediamo al Signore con la preghiera è prima di tutto di metterci alla sua presenza, perché questa parola è parola che lui ci ha donato, chiedendo che questa parola diventi nuova per noi, che apriamo la mente e il cuore per accoglierla, che questa parola possa portare frutto, e anche mettendo di fronte comunque al Signore anche tutte le cose importanti di questi giorni, per non dire problematiche e tristi, come il bene della pace, la salute del Papa Francesco e di tutti i sofferenti. E allora insieme preghiamo. Gesù risorto, se in tutti noi ci sono delle ferite, c'è soprattutto il miracolo della tua misteriosa presenza. Così alleggeriti e persino liberati, camminiamo con te, o Cristo, andando di scoperta in scoperta. Amen. E ci sediamo allora. Un attimo a sospendere, poi vediamo un po' com'è la temperatura. Allora, non sto a ripetere quello che abbiamo detto sull'albero del conoscere bene e male, ci siamo però fermati dicendo che la traduzione che noi usiamo è quella meno improbabile, non si conosce bene del tutto il senso di quella frase, ci sono due, tre ipotesi abbastanza simili, ma soprattutto la cosa che abbiamo detto è questa: non è un divieto che prelude un castigo, ma piuttosto un avvertimento. Ricordate l'esempio? Ho una serie di bottiglie qui sulla tavola, c'è il whisky, c'è questo, c'è quell'altro, c'è anche questa bottiglia con l'ammoniaca, col veleno. Attento, non berla, perché se la bevi muori. Ecco, non è una minaccia, non è un castigo, è una conseguenza di un'azione nefasta, e quindi probabilmente una chiave interpretativa di quel versetto di non mangiare di quell'albero è semplicemente un avvertimento che Dio dice all'umano, non c'è ancora la donna, se ricordate, di dire: guarda che non puoi tutto, non hai tutto, non puoi mangiare tutto, non puoi avere tutto. Avere tutto vuol dire morire come persona, va bene? Questo era un po', adesso però andiamo avanti, va bene? Perché ci siamo stati un po'. Allora, il capitolo 3 sembra un racconto diverso, però si lega con quello che c'è prima. Ecco, noi lo abbiamo molto isolato, accenno solo, lo conosciamo, penso quasi a memoria, il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? E lì parte il discorso, no? Ecco, allora, due o tre considerazioni. Purtroppo noi entriamo in questo testo con una serie di precomprensioni che abbiamo ricevuto dall'infanzia, dall'educazione, ma anche da certi rituali, da certe preghiere. È tutto un mondo che gira dentro la nostra testa. Sono racconti che abbiamo sentito fin da piccoli. Difficilmente riusciamo a stare dinanzi a questo testo senza guardarlo con gli occhi di chi già conosce tutto questo racconto. Cioè è difficile essere nuovi di fronte a queste parole, e questo è veramente un problema, perché per noi questo capitolo, il capitolo 3 della Genesi, è il racconto del peccato originale. Finché per noi resta il racconto del peccato originale, è molto difficile entrare in una comprensione più profonda del testo. Adesso non vogliamo parlare del dogma della nostra fede. Non vogliamo parlare del dogma della fede, che ha una sua storia con Sant'Agostino, eccetera, eccetera. Non parliamo di questo, vogliamo parlare del capitolo 3 del libro della Genesi. So che tutti siamo giustamente molto catechizzati, ma anche il catechismo della Chiesa Cattolica viaggia su questa cosa qua, però lasciamo un attimo da parte quello, stiamo sul testo. Nel capitolo 3 della Genesi non c'è il peccato originale, va bene? Dare questo titolo in qualche modo ne devia la lettura, la falsifica, la rende sbagliata, fa mettere degli accenti lì dove non ci sono. Altri lo chiamano, ad esempio nella tradizione ebraica, la caduta dal giardino. La caduta dal giardino. Capiamo il senso, perché escono, vengono cacciati. No? E dietro questa caduta c'è un'idea molto più fragile, molto più debole rispetto alla nostra teoria o dottrina del peccato originale, ma sempre un'idea di punizione, sempre comunque un'idea di peccato, di punizione. E quindi anche questa è una lettura un po' falsata. Abbiamo accennato già l'altra volta, spero che questa idea sia entrata, che in questo racconto, come prima nella creazione dell'uomo, della donna, non c'è storia in questi racconti, come non c'è scienza, biologia. Ma comunque in qualche modo noi finiamo per credere che in questo racconto, anche se non c'è storia, ci sia come un simbolo, è un racconto simbolico, perché così diciamo, di qualcosa che è accaduto, un modo per raccontare qualcosa che è accaduto, cioè come se ci fosse stato un tempo in cui i nostri predecessori hanno commesso un qualche peccato, va bene? E Dio si sia arrabbiato a tal punto da farla pagare a loro, via da qui, e a tutti gli uomini dopo di loro, almeno fino alla venuta di Gesù, il quale, con il suo sacrificio sulla croce, avrebbe placato l'ira di Dio. E finché non riusciamo a scardinare questo racconto dentro di noi, non riusciamo a entrare nel racconto. Quindi possiamo, tanti lo leggono così, no, va bene, ovvio, non è una storia, figurati, è un racconto simbolico. All'inizio qualcuno ha fatto arrabbiare Dio e tutta l'umanità ne ha portato le conseguenze. Guardate, questo c'è anche in tante preghiere liturgiche, anche oggi, c'è nel rito del battesimo, per esempio. Un giorno a tavola ho fatto un baruffon con un altro parroco su sta roba, ma non importa, eravamo io e Don Albino, quindi fate conto che consesso di teologi che c'erano. Ecco, va bene, ma questo bisogna che lo cancelliamo dall'audio. Comunque abbiamo fatto un baruffone perché effettivamente sta cosa, soprattutto stando a questo testo, ora ripeto, non entro nella teologia, ma è importante che capiamo quello che sta prima. Ora bisogna che cerchiamo di precisare, non c'è mai stato, non c'è nel racconto e non c'è mai stata nella storia un'epoca d'oro in cui Dio e uomo andavano d'accordo. Dobbiamo toglierci questa idea, perché se pensiamo che c'è stato un tempo primordiale dove l'armonia era perfetta e poi l'uomo ha fatto qualcosa, ha mangiato, ha fatto qualcosa che ha infranto questo rapporto, se crediamo che sia stato così, non riusciremo a entrare dentro questo racconto. Il rapporto perfetto non c'è mai stato, non c'è mai stata un'epoca d'oro. E questo, posso dire, un po' ci inquieta. Perché uno dice, ma allora è sempre stata così, ma allora il nostro ritorno alle origini, qual è? Se già le origini erano così, le origini umane. Qui siamo di fronte a un tentativo, lo ricordo, lo ripeto, di uomini, e probabilmente, di 500 anni prima di Cristo, quindi poco durante e poco dopo l'esilio babilonese, un tentativo di uomini di 500 anni prima di Cristo, però recuperando un racconto, una tradizione che veniva almeno da 2500 anni prima, un tentativo degli uomini di un periodo che avevano conosciuto a Babilonia altre religioni, altre mitologie, la religione babilonese, i sumeri, gli assiri, gli egiziani, tanti tentativi di spiegare, di comprendere la vita, e a un certo punto si sono posti loro il problema. Perché? Perché siamo nell'epoca in cui il popolo di Israele comincia a credere che Dio è uno solo. A noi sembra una cosa scontata oggi. Chi di noi crede agli dèi, al Panteo? Nessuno. E noi pensiamo che a un certo punto, dal momento in cui Dio si manifesta a Mosè, tutti diventano monoteisti. Ma non è stato così. Ma per secoli non è stato così. L'idea dell'unicità di Dio nasce dopo l'esilio di Babilonia, quando gli ebrei a Babilonia, e ricordo che furono deportati le menti più eccelse, non i poveracci, non i contadini, ok? Quindi le menti che ragionavano si sono confrontate con altre divinità. Quindi l'idea del Dio unico si forma proprio in quest'epoca, perché all'inizio l'idea di Dio era l'idea del più forte. Ci sono tanti dei, Yahweh è il più forte, ok? E questo era, oppure il più grande rispetto ad altre divinità. Poi pian piano questa idea diventa monoteismo, cioè un unico Dio, un Dio superiore agli altri. Ma man mano che si sviluppa questa idea di un unico Dio, nasce anche un problema, cioè il problema del male. Se Dio è unico, come mai c'è il male nel mondo? È Lui che comanda, è Lui che ha in mano il mondo, da dove salta fuori il male? Che tutti vediamo, la grande domanda di Auschwitz, Dio dov'eri? Dio dov'eri? Sapete che è lì che è cominciata la teologia del dolore, la teologia della sofferenza, di fronte alle camere a gas. Dio dov'eri? È il problema del male nel monoteismo. È un grande problema, perché l'idea del monoteismo viene spaccata. Noi abbiamo per esempio l'idea della provvidenza di Dio, Dio che provvede a tutto. Ora, di fronte a tante situazioni della vita, come si fa a dire che Dio provvede? Proviamo a dirlo agli ucraini, non so, a quelli di Gaza, ai bambini che sono in oncologia pediatrica, ai loro genitori, prova a dire che Dio provvede. O a tante storie nostre. È un problema il male, la sofferenza, soprattutto nelle religioni monoteiste, perché dove c'erano religioni politeiste, tu incolpavi quel Dio, quell'altro, quell'altro. E così stai tranquillo, dormivi tranquillo. Come si può spiegare con un'immagine anche evangelica, no? Il Gesù che dorme sulla barca, un Dio che dorme mentre sta infuriando la tempesta. È il grande problema che c'è anche dentro questo capitolo 3. Quindi questo capitolo 3, più che essere una risposta al peccato originale, forse è un tentativo di riflessione sul mistero del male. Ora, nella Bibbia troviamo tanti tentativi di risposta al problema del male. Quando la gente dice, ma la Bibbia non dà risposte al male, certo non ne dà una, ne dà molteplici, di vario tipo. Potremmo dire nessuna esaustiva. È un tentativo di risposta che si presenta subito con la sua debolezza, con la sua fragilità. Ci accorgiamo in realtà che questa risposta nella Bibbia non compare con certezza. Ce ne sono diverse. Per esempio, una che tutti riconosciamo è quella del libro di Giobbe. L'abbiamo già visto altre volte. Che ha una struttura straordinaria. Ci sono questi amici, no? Tre amici più uno che fa quattro, che vanno da Giobbe e ognuno giustifica il male. Ah, il male ti è capitato, perché sto Giobbe gli sono morti 10 figli, ha perso tutte le sue ricchezze e per giunta si è anche ammalato lui. Quindi una serie di disgrazie infinite. E questi qua, questi quattro amici che gli dicono, ti è capitato questo, per questo, per questo, per questo, per questo, e quindi spiegano il motivo del male. Ognuno di loro prova a dare una spiegazione, ma tutte le spiegazioni che vengono offerte, che poi sono le 3-4 grandi spiegazioni della storia, quindi il castigo, paghi la colpa dei tuoi figli, paghi il male del mondo, sono quelle che poi si usano ancora oggi, tanta gente risponde così al male. Non so, è arrivata la pandemia e ce la siamo meritati, perché in Italia non si va più a messa. Certo, già è giusto, è vero, non si va a messa, non si va a messa, ma capito, queste cose ci sono ancora in giro, siamo ancora nell'Antico Testamento, non è che siamo tanto distanti. Allora, ognuno di loro prova a dare una spiegazione, ma tutte le spiegazioni che vengono offerte dai tre amici più quattro non vanno. Arriva Dio alla fine, ricordate, che dice agli amici di Giobbe che hanno parlato male, hanno detto cose insensate, soprattutto su di lui, su Dio, cose sbagliatissime. E allora in quel momento Giobbe aspetta che Dio dia a lui la risposta, ma in realtà Dio non dà la risposta. Dio gli dice: Giobbe, dov'eri tu quando io disegnavo il cammino delle stelle? Dov'eri tu quando formavo gli abissi del mare? Eccetera. Insomma, sono domande senza risposte. L'unica cosa che resta a Giobbe, però, è che Dio gli ha parlato. Dio gli ha parlato. Per cui, alla fine del libro, secondo anche una traduzione molto interessante di un biblista borgonovo di Milano, dice che alla fine Giobbe dice: io continuo con i miei problemi, cioè Dio non mi ha risposto, io continuo con la sofferenza, ma mi fido di Dio. Sembrerebbe questa la conclusione, cioè io non so perché cade questo e questo e questo, ma mi fido di Dio. Ecco, è una risposta alla sofferenza. Dunque, perché c'è il male, la sofferenza? Ora, se ricordate, come si presentava il male all'inizio della Bibbia? Perché tutti pensiamo al peccato originale sbagliando, ma quando è che Dio dice è male? Di fronte alla solitudine dell'uomo. Il primo male denunciato da Dio non è il peccato, parola che tra l'altro non compare neanche in questo racconto. La parola peccato o simile arriva con Caino e Abele. Ma il primo male che Dio denuncia è la solitudine. Non è bene, no, tov, cioè male. Male che l'uomo sia solo. Ok? Quindi, quando poi arriva la donna, facciamola breve, sennò non finiamo più, arriva la soluzione, perché il problema attorno al quale si è sviluppato tutto il capitolo 2, cioè la solitudine dell'umano, non del maschio, dell'umano, non era affatto bene finché era da solo, finché era tutto lui un intero, completo, bastante a se stesso. Non andava bene l'uomo che basta a se stesso. L'idea della pienezza è sbagliata, e oggi siamo così, oggi c'è ancora questa idea, l'uomo che basta a se stesso, la nazione che basta a se stessa, l'azienda che basta a se stessa, la politica che basta a se stessa, i sovranismi, i nazionalismi si fondano su questa cosa: io basto a me stesso, non ho bisogno degli altri. Questa cosa viene criticata nel capitolo 2 della Genesi. L'uomo non basta a se stesso, è diviso, è mancante, va bene? Facciamo un passetto. Dunque, partiamo da un po' prima. Ora tutti e due erano nudi, fine del capitolo 2. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. La parola moglie c'è in italiano. Non è moglie, perché moglie, esatto, te vedi la fede, l'anniversario di matrimonio, quando si fa? Il prete c'è o non c'è? Invece no. Ma capisci che già sto linguaggio è un problema? È che noi siamo talmente vaccinati che poi ci scandalizziamo perché il mondo va... Ma non era scritto neanche prima. Non c'è la parola moglie. C'è la sua donna sarebbe, ma... Che potrebbe anche alludere come compagna, ma non è solo quello. Vabbè, comunque, vabbè, dai, lasciamo là. L'uomo e la sua moglie non provavano vergogna. Così finisce il capitolo 2. Quindi con la soluzione del problema. Finita la solitudine, l'uomo non basta a se stesso, ha bisogno dell'altro, della relazione, fine stop. Inizia il 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna. Dunque, ripetiamo, non c'è storia nel giardino dell'Eden, non c'è storia, non c'è un'azione, non c'è una notte, fu sera e fu mattina, no, non c'è tempo, non c'è nulla. Una volta creato Adamo e Eva, e una volta che questi due si sono guardati, per modo di dire, perché non si guardano neanche tanto, parla solo Adamo, questa qui osso dalle mie ossa, eh? Subito dopo entra in scena il serpente. Quindi non c'è altro in mezzo, non c'è che questi adesso vanno a cucinare, vanno a farsi un giro, non c'è altro. Entra in scena il serpente, ok? Quindi l'epoca d'oro dell'uomo e la donna che andavano d'accordo, dell'uomo, la donna e Dio che andavano d'accordo, non c'è. Guardate che importanza vuole. Non esiste questo tempo. Dunque arriva subito questo serpente. Nakash. In ebraico si dice Nakash. Qui, ahimè, ai voi, ci sono dei giochi di parole che purtroppo l'italiano perde. Viene detto che questo serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici. Ora, in ebraico la parola astuto è arum. Versetto prima, ha detto che Adamo ed Eva tutti e due erano nudi. In ebraico la parola nudi si dice arumin, cioè il plurale di arum. Cioè, si potrebbe tradurre così. Il serpente era il più nudo di tutti gli animali selvatici creati da Dio, oppure avremmo potuto dire Adamo ed Eva erano astuti e non avevano vergogna della loro astuzia. Ah, perché non me l'avete mai detto? Non lo so. Vabbè. Che collegamento ha questa astuzia, la nudità? Allora, se ci pensate, in ebraico la parola astuto e la parola nudo sono identiche. Cosa sarà questo rapporto? La nudità del serpente forse la capiamo, è senza peli e senza piume, ok? Come hanno i pennuti, che ne so, e lui si mette in mostra, no? È nudo, si collega con la nudità di Adamo ed Eva, che loro non vedono, perché prima ci ha detto che erano tutti e due nudi ed erano tranquilli, ma perché? Perché non sono uno di fronte contro all'altro, come aveva detto Dio, vi ricordate? Ma sono così, quindi non si guardano. Vabbè, allora, quindi la nudità del serpente, la nudità di Adamo ed Eva, che loro non vedono perché sono uno a fianco all'altro, e l'uomo che ha il potere sulla donna, quando dice questa qui è carne della mia carne, ossa della mia ossa, la donna invece non ha nulla, è nuda, non ha nulla, non ha neanche il potere dell'uomo. Forse è questo il motivo per cui il serpente parla prima a lei, perché è più nuda del maschio? Può essere. Che collegamento c'è tra la nudità che non fa paura, che non fa vergogna, tra Adamo ed Eva, e l'astuzia di cui invece è caratterizzato questo serpente? Ma l'altra cosa che sembra dire l'autore è questa. Vi raccontiamo questa storia per provare a dare una spiegazione del perché ci sia il male nel mondo, ma non lo sappiamo, perché il testo dice che questo serpente è il più astuto degli animali selvatici che Dio aveva fatto. Cioè, l'ha fatto Dio. C'è una padronanza di Dio assoluta, totale. E questo è un bel problema per noi. Ma come? Dio ha creato il male? E allora salta fuori la storia di Lucifero, la ribellione degli angeli. Sapete da dove arrivano quelle cose là? Che noi diamo per assodate, sono riportate nel primo, secondo, terzo, non so, sono quattro libri di Enoch. I libri di Enoch sono dei testi apocrifi dell'Antico Testamento di 250-300 anni prima di Cristo, attinti alla cultura babilonese, quindi ispirati dai culti babilonesi, Zoroaster, tutta sta giorna, si è coltivata un po' questa idea, che poi è entrata, tra l'altro, sapete, Lucifero, portatore di luce, cioè sarebbe i primi cristiani si chiamavano Lucifero, c'erano dei capi delle comunità cristiane che portavano il nome di Lucifero, era un nome bello, portatore di luce, una meraviglia di nome, per noi è diventato il nome più tremendo che possa esserci, ok? Pensa un po'. Quindi sono racconti tardivi, ma andiamo avanti. Quindi, nudi, astuti. Il serpente era il più astuto. Quindi, riguardo alla nudità, c'è questa cosa strana. Riguardo all'astuzia, chi è questo serpente? Ecco, la domanda può sembrare banale, perché noi ci leggiamo, tranquilli e pacifici, che il serpente uguale il diavolo. È una risposta automatica. La raffigurazione della Madonna col piedino che schiaccia il serpente, il film di Mel Gibson, Gesù nel Getsemani col serpente che sguscia, eccetera. Il serpente è il demonio. Per riuscire a cogliere un altro aspetto di però fermi un attimo, ecco. Per riuscire a cogliere un altro aspetto di queste parole, cioè per dire come sono entrate queste immagini, non si sono più sganciate. Quando tu vai a leggere la Bibbia, ti accorgi che il serpente è altro, anche nella Bibbia, ma noi ce l'abbiamo piantata qua, perché probabilmente da bambini siamo cresciuti con questa immagine del serpente. Poi lo vediamo raffigurato in tutte le farmacie, ma nessuno di noi fa così, dice vada retro Satana, ma vai dal farmacista. Per riuscire a cogliere un altro aspetto di queste parole si fa spesso uso della traduzione che gli ebrei fecero. Ricordate che non capivano più l'ebraico e 3 secoli prima della nascita di Gesù, tanto per capirci, ad Alessandria d'Egitto, la città straordinaria, la grande biblioteca, eccetera, fecero una traduzione detta dei 70, perché secondo la tradizione erano 70 rabbini, la fecero in 70 giorni, in realtà insomma, non è così. Comunque, una traduzione dall'ebraico al greco. Bene, quando vanno a tradurre, il serpente è il più astuto, usano un aggettivo, in greco è phronimos, che vuol dire saggio, accorto. Non ha un'accezione negativa come la intendiamo noi in italiano. Era saggio. È una cosa positiva. In italiano astuto ha un sapore un po' negativo, maliziosetto, furbetto. Non è brutta parola, però astuto già ci viene in mente il serpente. Quando diciamo che è astuto, no? A parte astuto come una faina, ma vabbè. Astuto, no? Cioè uno dice sì, furbetto, malizioso. In realtà questa parola sia in ebraico e sia nella traduzione greca significa saggio. Non ha quindi un'accezione negativa. Basta andare a vedere quando compare questa parola nella Bibbia. Libro dei Proverbi: lo stolto manifesta subito la sua collera, ma chi è phronimos arum, chi è avveduto dissimula l'offesa. Qui è una parola bella, chi è avveduto, ma c'è phronimos, astuto, ma qui traduciamo avveduto. Nella Genesi, abbinato al serpente, viene tradotto con questo astuto che ha in sé un'eccezione negativa, che invece nel testo non c'è. Libro della Sapienza, famoso passo: Dio ha creato l'uomo per l'immortalità e lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Leggendo questo brano della Sapienza, qui la Sapienza interpreta il serpente, ok? Dice che questo demonio è il serpente, e per il libro della Sapienza il serpente della Genesi è il diavolo. È entrata nel mondo la morte a causa del diavolo, cioè il serpente. Qual è il problema? Il problema è questo, che il libro della Sapienza è un libro scritto più o meno alla fine del primo secolo avanti Cristo, cioè più o meno all'epoca di Gesù, qualche centinaio d'anni prima. È quasi contemporaneo a Gesù, il libro della Sapienza, che noi utilizziamo in qualche lettura, per esempio, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, agli occhi degli stolti parve che morisse. Quella è la Sapienza, è un libro bellissimo, ma è un libro molto recente. Questo racconto invece del peccato, che noi chiamiamo del peccato originale, è molto più antico del libro della Sapienza, ed è stato messo per iscritto, come ho detto tante volte, a Babilonia, ma il racconto parte 1000 anni prima. Quindi il fatto è questo, quando questo racconto è stato costruito, non esisteva l'idea del diavolo, che invece c'era ai tempi del Libro della Sapienza. Quindi l'autore non poteva pensare al diavolo come invece lo pensiamo noi. E già questo fa perdere la fede al resto, a metà della parrocchia. La stessa cosa anche nel Libro dell'Apocalisse, perché anche nell'Apocalisse c'è capitolo 2, è il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Capitolo 20, afferrò il drago, il serpente antico, che è il diavolo e il Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Quindi il grande drago, il serpente antico, sembra che parli proprio del serpente della Genesi, colui che chiamiamo il diavolo, Satana. Chiarissimo però che qui l'Apocalisse è stata scritta addirittura 100 anni dopo la nascita di Gesù, quindi queste letture che sono successive quasi di 1000 anni rispetto ai racconti originali, non rispecchiano le intenzioni dell'autore, cioè quando si parla del serpente probabilmente chi ha scritto questi versetti intendeva altro. E allora di che cosa è simbolo questo serpente? Allora togliamoci dalla testa l'idea che ci siano stati degli autori della Bibbia che ci hanno voluto raccontare che c'è stato un tempo in cui i serpenti avevano le gambe e camminavano come gli uomini. E ancora di più togliamoci dalla testa l'idea che gli autori della Bibbia pensassero che c'è stato un tempo in cui i serpenti parlavano. Gli animali non parlano, non hanno mai parlato con gli umani, gli animali comunicano, ma non come il serpente della Genesi, comunicano in altri modi, non per parola, anche se è il famoso cane che manca solo a parola, ma quello è un altro discorso. Quindi, questo serpente della Genesi non poteva essere quello che 1000 anni dopo hanno letto e visto altri, cioè il diavolo. Di che cosa era immagine questo serpente? Noi abbiamo una rappresentazione del serpente sia nei racconti mitologici di Babilonia, degli egiziani, dei cananei, gli antichi abitanti della terra promessa. In tutti e tre questi ambienti il serpente era il simbolo prima di tutto della potenza. E qui vi si accenderà una lampadina. Il primo scontro tra Mosè e il faraone non c'è la famosa storia del serpente, che anche gli egiziani riescono a riprodurre, tra l'altro. Quindi simbolo del potere, simbolo della potenza, per esempio il faraone era il simbolo addirittura dell'onnipotenza, poi era il simbolo soprattutto per le popolazioni della terra di Canaan, quelli con cui si incontrarono, scontrarono gli ebrei, era il simbolo dei culti della fertilità, ed erano legati alla terra. Comunque il serpente, anche per il faraone, è l'immagine dell'onnipotenza, dell'onniscienza, della potenza faraonica, quindi bisogna vedere in questo serpente non un'entità angelica ribelle, cioè il diavolo, ma bisogna leggere nel serpente quella tentazione che tutti gli uomini subiscono di voglia di potenza, di sentirsi migliori, di mangiare tutto, della perfezione. Quindi il serpente non è l'immagine del diavolo, ma di quell'immagine dentro di noi di perfezione, di potenza, di onnipotenza, di onniscienza, di essere noi l'origine, il principio della vita. Pensate anche a questa particolarità, serpente in ebraico, nakash. Le tre consonanti sono anche la radice di un verbo ebraico che vuol dire fare stregonerie, fare magie. Quindi vedete che il serpente ha a che fare anche con la magia, cioè questo serpente è anche il simbolo di chi cerca di risolvere i problemi della vita con le magie, con i miracoli, non con il duro lavoro, non con la fatica, con il senso di responsabilità. Quindi pensate un po' a queste immagini di questo serpente inteso come un angelo ribelle che si è ribellato a Dio ed è diventato il diavolo, non ci sta. Dicevo che questa storia qua, la ribellione di Satana, eccetera, arriva dai libri apocrifi, libri di Enoch, altri testi apocrifi dell'Antico Testamento che poi hanno sono passati anche nella tradizione cattolica. Chi ha fatto il racconto non poteva pensare al diavolo. Chi ha fatto il racconto poteva pensare che la tentazione dell'uomo non è il diavolo, cioè l'esserino con le corna, con la coda rossa, col forcone in mano, ma il diavolo è la nostra voglia di potere, la nostra voglia di perfezione, la nostra voglia di magie, di miracoli. Questo è quello che ci spinge a mangiare, a non accettare il limite. Che cos'è che ci spinge a non accettare il limite? È questa voglia di strafare, è questa ansia di perfezione, la voglia di potenza, di onnipotenza e di tutto quello che ci va dietro. Con queste cose scardiniamo certe certezze. Vorrei anche ricordarvi che c'è un episodio molto singolare nel viaggio di Israele nel deserto, quando Israele viene assalito da una serie di serpentelli che fa morire la gente. Dio dice a Mosè: fatti un serpente di rame e mettilo sopra un palo. Quindi il serpente, dice, chi lo guarderà sarà salvato. Tanto è vero che si parla del Dio serpente, tanto è vero che i crocifissi erano anche raffigurati come una sorta di serpente, quindi tutti snodati. Questo per farvi capire, adesso io non sto dicendo, ma allora, no. Cioè, diciamo le cose che vanno dette, non costruiamo immagini che non ci sono. Il serpente per secoli, nella tradizione ebraica, non rappresentava il male. Questo è. Vedi il libro dell'Esodo, vedi altri testi, vedi lo scontro tra Mosè e il faraone, non rappresentava il male, semmai il potere, oppure i culti di fertilità, che sono comunque una forma di potere. Del resto anche le tre tentazioni di Gesù, no, sentite domenica, non sono tre tentazioni di potere, sono la tentazione del potere, anche quelle, in forme diverse, ma sempre potere. Quindi torniamo là. Allora, quindi, da un punto di vista storico, chi dice che il serpente di Genesi 3 è il demonio opera veramente un'operazione assurda. Non è stato ancora inventato, non era stato ancora inventato quando è stato scritto questo testo, l'idea di questo demonio che abbiamo in testa noi. E l'altro esempio concreto, vi hanno fatti una serie dell'Antico Testamento, è ancora il famoso libro di Giobbe. Ora, un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose: Signore, ho fatto un giro della terra che ho percorso, lungo il largo, e ho visto che c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio Dio guarda il mondo, no? Tutto contento, a un certo punto arriva questo qui, questo Satana, a bere un tè, e Dio gli dice: hai visto che meraviglia? Hai visto mio amico Giobbe? Hai visto che bravo che è? Ah sì, dice, certo, è ricco, ha figli, ha salute, gli affari gli vanno bene, ovvio che ti è amico, va tutto bene. E allora un po' alla volta, no? Prende le ricchezze, i figli, la salute e inizia tutto il dramma di Giobbe. Satana, che vuol dire l'accusatore, il pubblico ministero, non è ancora diventato un personaggio misterioso, affascinante, affascinante purtroppo, del film dell'esorcista o di tante nostre immagini che turbano tanto la nostra mente, a cui noi non sappiamo dare una risposta. E la risposta più immediata che sappiamo dare è quella del diavolo, ma questo personaggio nella Bibbia arriva molto tardi, 1000 anni dopo questi racconti. Quindi il libro di Giobbe, Satana è uno dei servi di Dio. E queste cose qua bisogna dirle. Quindi, come si fa a dire che il serpente è Satana? Aspetta un attimo. No. Potrebbe essere una chiave interpretativa, ma non è quello che dice il testo. Un'altra lettura di questo serpente: il serpente sarebbe un simbolo dell'uomo stesso, non qualcosa di esterno, ma la faccia negativa dell'uomo, l'aspetto buio della coscienza umana, l'istinto preconscio dell'uomo. In fondo è l'uomo stesso che si fa queste domande, che si pone questi problemi. Difatti il serpente è il più astuto e il più sapiens astuto di tutto quello che è stato creato finora. Chi è? L'uomo. È l'uomo il più astuto. guardate, questo trova un riscontro anche in quello che dice Gesù. Non è da fuori dell'uomo che viene il male, perché mangi il cibo impuro, è dal cuore dell'uomo che nascono i crimini. Lo dice Gesù, secondo me è una delle cose che noi dimentichiamo, io non ho ben capito, sta parola di Gesù è un po' messa lì, cioè è dal cuore dell'uomo. Quando Giovanni parlerà del tradimento di Giuda, dice che Satana aveva messo in cuore a Giuda, scagionando quindi Giuda di una responsabilità intera, ma è dal cuore. Allora, chi è la più astuta delle bestie, di ciò che Dio ha creato, scusa, non delle bestie, l'uomo, il più intelligente. Questo serpente parla, chi è l'unico che parla delle creature? L'uomo. Domenica dicevo le tentazioni di Gesù, che non sono probabilmente le tentazioni, ma sono un riassunto catechistico del fatto che Gesù è sempre stato sotto tiro e sotto mira soprattutto delle autorità religiose. Le domande che fanno a Gesù sono domande di esperti, sono domande teologiche. Vabbè, diavolo ha studiato teologia, sì, vabbè, ma anche a te che studia, anche a me, forse sono io, forse sei tu, vabbè. E quindi questo serpente sarebbe la personificazione simbolica della parte ombrosa che è dentro di noi, di quella parte che non vorremmo avere, di quella parte di cui ci vergogniamo, ma che fa parte di noi e che ogni tanto in certi momenti noi non riusciamo a non ascoltare, a non ascoltare. Andiamo al dialogo allora. Vediamo come siamo messi, sì, dai. È vero? Dunque, abbiamo parlato abbastanza di sto serpente, va bene, abbiamo spiegato che significato ha, quindi, ecco, attenzione, il serpente è il demonio. No, probabilmente no, poi uno dice, ma dietro c'è, ma no, questa cosa no, e vediamo adesso il dialogo. Dunque, è vero, serpente dice, è vero che Dio ha detto ad Eva, no? Che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Queste sono parole che contano, perché queste parole e le altre parole del serpente sono le parole che più di tutte, in qualche modo, hanno segnato anche nei credenti l'idea di Dio e quindi il nostro rapporto con Dio. Ecco, questa è, secondo me, la grande cosa di questo racconto, che queste parole qui, che sembrano un dialoghetto così tra sto serpente e sta Eva, che è stupidina, che mangia, per cui era là la donna, ecco, a causa della donna adesso moriamo, ci vengono le malattie, perdiamo la pensione a causa della donna, perché se non avesse peccato a quest'ora staremmo tutti bene, cioè tutta sta roba che poi è venuta addosso, non ha senso. Il problema è che questo testo ci mette davanti quello che noi ci è entrato nella testa. Intanto diciamo subito, è vero che Dio vi ha detto che non dovete mangiare di alcun albero del giardino? In realtà nel testo ebraico suona diverso. È vero che non dovete mangiare di tutti gli alberi del giardino? È vero che non dovete mangiare di tutti gli alberi del giardino? E in questo senso il serpente non dice una cosa sbagliata, perché Adamo ed Eva non possono mangiare di tutti gli alberi, tutti meno uno, quindi è vero che non possono mangiare di tutti gli alberi, ma questo è il modo di parlare del serpente, cioè che pur dicendo la verità in realtà ti mette dentro qualcos'altro, che è un po' il linguaggio anche di oggi, il linguaggio politico per esempio, cioè ti incute il sospetto, cioè ha detto una cosa vera, ma dicendo questa cosa vera ha detto anche una falsità, perché il serpente ha fatto intendere, ha messo lì una domanda col dubbio: Dio vi ha detto che non dovete mangiare di nessun albero del giardino? In realtà no, ma così come suona fa passare l'idea del divieto, dell'ordine. E vedete cosa fa il serpente? Il primo che lo fa, ma dietro di lui l'abbiamo fatto tutti, dimentica la prima parte del comandamento che Dio aveva dato, cioè potete mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma di quello no. Noi dimentichiamo la prima parte, cioè quella in cui Dio dice mangia tutto, noi l'abbiamo dimenticata. Non è difficile vedere che il serpente accorcia, qui lo vedete, l'ordine di Dio e inverte i termini. Quindi se Dio aveva detto Di ogni albero del giardino mangiare mangerai, ma dell'albero del conoscere bene e male non ne mangerai. Il serpente cosa fa? Elohim ha detto non mangerete, e sotto di ogni albero del giardino. Vedete che inverte, adesso lo vedete qua. In questa operazione il serpente fa pesare il divieto, non mangerai, sull'espressione di ogni albero del giardino, del quale Adonai aveva invece detto di mangiare, riservando la negazione a un solo albero. Ecco che cosa ha fatto, ha messo insieme il primo e l'ultimo, ha giocato con le parole e ha travisato completamente il messaggio. Ad esempio, nella traduzione che abbiamo in italiano, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Questo modo di presentare le affermazioni non è un modo che appartiene a Dio. Dio è stato molto più morbido. Prima di tutto dice mangia di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza non devi mangiare. Le due cose che a noi ci ingannano sono le parole del serpente e la cattiva traduzione dell'albero della conoscenza. Cattiva, insomma, forse non è la parola giusta, la probabilmente cattiva traduzione dell'albero della conoscenza del bene e del male. Se noi pendiamo dalle parole del serpente, cioè che Dio non vuole che sia l'uomo con la sua vita, con le sue esperienze, a scoprire quello che è bene e quello che è male, ma che debba essere rivelato solo da Dio, cioè Dio detiene il primato su questo, allora questo è veramente un problema. Così anche se quel che dice il serpente è giusto, cita l'ordine di Dio in tal modo, che la donna lo intende con un altro significato. Insomma, pur dicendo il vero, il serpente in realtà istiga il falso. E mentre gioca con la sua lingua sulla facoltà che ha il linguaggio di creare ambiguità, semina il dubbio a proposito di quanto Dio ha veramente detto. Insinua il sospetto su colui che parla in questo modo. Ed è infatti proprio questo ciò che fa. Ci sono due indizi nel modo in cui tratta la parola di Dio il serpente. Il primo è che il serpente riporta solo la parte negativa dell'ordine, non mangerai, e questo è sbagliato. Quindi non fa nessuna allusione al dono iniziale, non dice guarda che prima Dio ti ha detto mangia tutto. In questo modo nella sua bocca l'albero proibito occupa tutto il posto del giardino, diventa l'albero più grande e nasconde tutta la foresta che c'è dietro, perché tu vedi adesso solo questo albero, non vedi più gli altri. Così il serpente fa sparire l'elemento che invita o addirittura incoraggia a interpretare il precetto come segno dell'amore di Dio. No, Dio ti ama e ti dà di tutto da mangiare, ma il demonio, cancellando la prima parte, ti presenta un Dio che non ti ama e ti nega tutto. Perché se tu togli il dono, la parola di Dio diventa una legge. Se tu trasformi la fede in una legge e dimentichi il dono, la religione diventa un carcere. Guardate che questo vale anche oggi. Se tu presenti solo i doveri e non parli più dell'amore di Dio, ma bisogna dire alla gente che sbaglia. Sì? Però cosa abbiamo finito per fare? O c'ho qua, o c'ho là. Non fare, non andare, non respirare, non dire, fare, baciare, lettera e testamento. Questo abbiamo fatto, togliendo il dono, cioè l'amore di Dio, o mettendolo lì solo come premio. Se fai così, hai il premio. Vabbè, la seconda cosa, il serpente introduce nell'ordine di Dio uno slittamento ancora più sottile. Cerco di spiegarlo. Nella Genesi Adonai, il Signore, si rivolge all'umano e dice tu potrai mangiare. Questa lettura che noi siamo in grado di fare del suo ordine dice che cosa? Che Dio impone all'umano che lì non devi mangiare, cioè una mancanza, cioè come se dicesse l'umano guarda che tu rimani una creatura di desiderio, non sei completo, hai bisogno dell'altro, hai bisogno dell'altro. Ricordate che queste parole Dio le dice prima che arrivi la donna, tu hai bisogno di qualcun altro. E in questo contesto mette il limite. Che cosa fa il serpente? Lo scambia, non dice tu non mangerai, ma dice Dio vi ha detto voi non mangerete, parla al plurale. Certo, nel frattempo l'umano è diventato due perché c'è anche la donna. Questo però cambio fa la differenza, perché alla donna il serpente poteva dire benissimo di un limite da assumere e quindi di lasciare spazio all'altro, ma non lo fa, al contrario sposta il limite non nei confronti dell'uomo ma nei confronti di Dio, cioè uomo e donna contro Dio. Prima il limite era tra l'uomo e la donna, adesso il demonio lo sposta e fa diventare la coppia contro Dio, cioè oppone Dio agli umani. Pertanto la mancanza non permette più l'apertura all'altro, diventa invece una frustrazione imposta da Dio che è avversario vostro. Certo, tutto questo non è detto esplicitamente, è sottointeso nelle parole. Del resto, un Dio che non fa altro che proibire merita forse di essere chiamato Adonai? Adonai vuol dire colui che fa esistere? È un Dio che fa esistere questo, che in realtà proibisce tutto? Non puoi neanche respirare l'aria? È forse per questo che il serpente si accontenta dell'appellativo generico Elohim, non lo chiama mai Adonai il serpente, lo chiama solo Elohim. Ma facciamo un altro passetto, sentiamo ancora la risposta della donna. La donna disse al serpente: del frutto degli alberi del giardino mangiamo, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Elohim ha detto: non ne mangerete, non lo toccherete, nel timore che moriate. Allora vediamo un po', compare intanto questa donna, la donna che finora non aveva mai parlato, ricordate? Qui invece parla un sacco. C'è una spiegazione, un po' è aria fritta. Alcuni studiosi dicono che la donna compare qui perché nella struttura narrativa del racconto l'autore presenta un protagonista alla volta. Quindi prima questo, poi il serpente, poi la donna, una specie di entrata in scena di una sorta di commedia dove i personaggi entrano una volta, ma è una spiegazione un po' banale. Forse qui la Bibbia riflette la mentalità del tempo, la mentalità di sempre, che ancora oggi pensiamo così, cioè che la donna sia la causa del male. Forse c'è questa cosa qua, ma forse anche no. Forse anche no, nel senso che c'è anche un'idea di coraggio, cioè questa qui è l'unica che ha il coraggio di parlare con questo qua, cioè è una che prende l'iniziativa, va bene? Quindi ci sono più ipotesi, forse una cultura maschilista ci starebbe molto, ma forse anche invece dire: guarda, è quella più sveglia dei due, quella che si fa avanti e tra l'altro brava, perché tenta anche di difendere Dio, tenta. Ma vediamo la risposta di questa donna, non so se avete fatto caso. Il serpente, l'ho già detto prima, quando deve dire il nome di Dio usa solo la parola Elohim. Allora, c'è una convenzione anche nei traduttori della Bibbia, anche quelli in italiano, che funziona così. Quando nel testo ebraico c'è Elohim, in italiano si scrive Dio. Quando c'è Yahweh si scrive Signore. Capitolo 1 della Genesi è tutto Elohim. Dio disse, Dio fece, ok, tutto Elohim. Capitolo 2 invece salta fuori anche Yahweh, quindi Yahweh Elohim, il Signore Dio. Yahweh è una forma del verbo essere, vuol dire colui che fa esistere. Nel secondo capitolo Dio si chiama sempre Signore Dio, Adonai Elohim, almeno una decina di volte. Se voi guardate il capitolo 3, cioè adesso, è scomparso Yahweh, torna solo Elohim. Veramente Elohim ha detto non mangerete? Quindi sparisce Yahweh, è sparito colui che fa essere. E nella risposta della donna lei si mette in sintonia col serpente: dei frutti degli alberi del giardino non possiamo mangiare, ma dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto. Dio, Elohim, anche la donna ha fatto sparire colui che fa esistere e tiene solo la parola Dio. Ma non solo dice, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. Ma non è vero che quest'albero stava in mezzo al giardino, perché dice che Dio fece spuntare gli alberi, belli eccetera, l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero del conoscere bene il male. Quindi in mezzo al giardino c'è l'albero della vita, ma Eva, l'umano invece, non vede più la vita al centro, ma un albero, un altro albero, quello della conoscenza. Quindi non vede più al centro di tutta la vita, vede altro. Questa cosa è interessante, Dio ha creato mettendo al centro come valore primario la vita. Gli uomini al centro non vedono più questo albero, ne vedono un altro. Mi chiedo su questa cosa se siamo centrati noi oggi così, come cristiani, qual è l'albero che vediamo al centro del giardino? È quello della vita dell'uomo oppure vediamo al centro del giardino l'albero della verità, dei dogmi, della morale, del conoscere il bene e il male, per cui a volte per noi ci sono cose che contano più dell'uomo? Ricordate Gesù, Non è l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Cioè, qual è l'albero che è al centro del giardino? Ancora sulle parole di Eva, è vero che non dovete mangiare? No, non solo non dobbiamo mangiarlo, ma non dobbiamo neanche toccarlo. Sentite che Eva aggiunge questo particolare. No, dice, non ne mangerete e non lo toccherete. Ma non aveva detto Dio. Questo Dio non l'aveva detto. Vedete, non è una cosa cattiva quella che fa Eva. Non ha aggiunto al comandamento di Dio un altro comandamento contrastante. Non ha aggiunto qualcosa di cattivo. Anzi, ha aggiunto una ulteriore protezione. Cioè, proprio per rispettare che non lo devi mangiare, non ti puoi neanche avvicinare. Ci metto il filo spinato. Pensa qual è la mentalità che sta dietro a tutto questo. E pensate se questo non nasce da un sentimento terribile, che è quello della paura, della doppia paura, paura di sbagliare e paura di Dio. Dietro le parole di Eva ci sta un'immagine di Dio che è purtroppo quella che ci portiamo dentro. Eva è un personaggio inventato, ma che descrive la mentalità dell'uomo, che descrive i sentimenti che ci portiamo dentro. Abbiamo paura di Dio, abbiamo paura di noi stessi, perciò ci mettiamo una barriera in più, perché non si sa mai, si potrebbe cadere. C'è un midrash ebraico che gioca proprio su questo, su questa aggiunta che Eva fa. E dice che il serpente in quel momento, appena Eva disse così, le diede una piccola spinta sulla spalla e Eva con l'altra mano toccò il frutto dell'albero proibito. E il serpente gli disse: hai visto che non sei morta? Perché le azioni che nascono dalla paura non portano mai alla vita, non proteggono la vita. Ora non andiamo a esasperare tutto questo, perché è chiaro, un pizzico di paura nella vita fa bene, ma quando le azioni nascono dalla paura non fanno mai il bene, né dalla paura di sbagliare, né dalla paura della minaccia, né dalla paura di una punizione che ci può arrivare da Dio. Credo che questo brano sia stato fatto proprio perché possiamo renderci conto che le parole del serpente, esattamente come Eva, le abbiamo proprio bevute e ci siamo dimenticati che Dio è colui che fa esistere e che ogni sua parola ha proprio lo scopo di custodire e di proteggere la vita. I versetti 15 e 16, l'albero della conoscenza, dicevamo, no? Non avere paura dei tuoi desideri, dice Dio, no, mangia di tutto, però ricordati che c'è un limite, c'è una misura, perché se pensi che tutto vada bene, morirai, non puoi avere tutto. Ma questo Dio ce l'ha detto non per intimorirci, ma per aiutarci, non per farci paura, ma per aiutarci. Io mi fermerei qui, perché c'è un'altra cosa che il serpente sta dicendo, ma di cui noi non ci accorgiamo. Insomma, questo discorso, e quindi mi fermo qui perché abbiamo detto tante cose, non voglio caricare. Voi capite che questo discorso del serpente è esattamente quello che noi abbiamo in testa su Dio. È il nostro ragionamento su Dio. Cioè noi Dio lo vediamo così. Parla di Eva, parla di un serpente, ma parla di noi. Siamo noi che vediamo Dio come uno che ci dà più, insomma, più difficoltà. Cioè, per tanti cristiani la vita di fede è una corsa agli ostacoli. Ci sono cristiani che parlano sempre di prove, Dio mi ha messo la prova, e poi c'è una prova, e poi c'è un'altra prova, e mio figlio ha fatto una prova, e poi mi ha una prova, e ho preso 6 meno, è un'altra prova del Signore, ho strisciato la macchina, guarda che prova. Cioè la vita come fosse una guerra che Dio ha deciso di fare contro le sue creature, dimenticando che tante stupidaggini le facciamo perché siamo ignoranti, perché siamo cocciuti, perché siamo testoni, perché sbagliamo, perché a volte si sbaglia, perché siamo fragili, neanche perché siamo cattivi. Però questa idea, no? Quindi non solo non dovete mangiare, ma neanche toccare, che è stata poi, guardate, la religione che è venuta avanti. Sapete che il profetismo in Israele finisce quando soprattutto i farisei, ma gli scribi, diventano i primi e più autorevoli dell'interpretazione della parola di Dio. Muore il profetismo. Il profetismo era libero, il profetismo era creativo, i profeti osavano. E cosa viene avanti? Viene avanti una religione dove si costruiscono siepi attorno ad altre siepi. Se qui c'è il comandamento, ne faccio una siepe, poi aspetta, potrebbe rovinarsi, ne faccio un'altra, ne faccio un'altra ancora, e quindi comandi su comandi su comandi su comandi per proteggere l'albero. È la stessa cosa, tutte cose aggiunte che Gesù criticherà, contesterà in tutti i modi, dicendo che si è perso l'essenziale, cioè l'annuncio dell'amore di Dio. Questo è il punto. E quindi è inutile, come dire, rimproverare sempre. Non hai fatto, non sei andato. Voi da genitori dite, sì, Don Carlo, ma noi facciamo anche così con i nostri figli, perché se li improveri sempre magari li perdiamo. E quindi, ma cosa serve? Non cambia niente. E non cambia niente perché? Perché uno le strade probabilmente deve percorrerle, gli errori li deve fare, perché finché glielo dici non ci crede, e quindi a volte è così, purtroppo. Speriamo che un giorno comprendano, ma non è vincente. Cioè, quelli che dicono, ah, se la Chiesa dal pulpito dicesse che questo è peccato, quello è peccato, allora sì che i cristiani, avendo ben chiaro cos'è peccato, non li fanno più. Ma se fosse così sarebbe semplice. Alcune grandi religioni giocano su questa cosa, molto facile, peccato, bene, questo ti fa bene, questo è peccato, tutto diventa molto semplice, ma diventa anche sminuente rispetto all'uomo. Ok? Quindi, ecco, era per ribadire questo messaggio. C'è nelle parole un'altra cosa, che è quella che il serpente aggiunge. Non è vero che morirete, ma il giorno in cui ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Questa cosa qui che noi crediamo di comprendere in realtà è una frase che nasconde un altro dramma che andremo a vedere, ovviamente poi continuando, perché poi c'è la risposta, eccetera. Va bene? Quindi martedì prossimo ci rivediamo, ci alziamo in piedi. Abbiamo detto tante cose, spero qualcosa rimanga. Ricordo che sempre l'audio lo mettiamo perché può servire anche magari a recuperare. Chiudiamo con questa preghiera. Ricordaci, dice alla fine, che ogni cosa che vive è santa. Ecco, ogni cosa che vive è santa. Imparare a leggere il dono d'amore di Dio che c'è nella nostra vita, perché se perdiamo quello, tutto si spacca, come dire. Bene, preghiamo insieme. Tu sei la vita che dona semi in pace, perché noi li curiamo in bellezza, che schiarisce il pensiero tra le carezze, che trae in salvo il passato e lo risemina nel futuro. Tu sei la via della mia ricerca inquieta, la distanza del mio fuggire. Tu sei la porta che ci invita ad andare oltre la soglia, perché sai che il vento è pericoloso in uno stretto. Tu sei il figlio dell'uomo che ami il mio contorto cuore, tenerezza di figlio che mi toglie il mio guscio. Tu ci sei, portaci l'ora della sincerità e del fuoco, e ricordaci che ogni cosa che vive è santa. ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti, per chi vuole martedì prossimo ci vediamo. Buona serata.